Eccoci allora con Maurizio Donato, come annunciato. Buongiorno Maurizio, come va?
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, con
tutto
te...
bene, no, poi sono contento che siete l'unica radio che assume. Ho sentito un attimo fa in diretta, quindi, buone notizie.
Diamo il nostro contributo all'occupazione.
All'occupazione.
Solo che non paghiamo, è quello il fatto, è tutto volontario.
Non lo dovevi dire,
oh, ma non lo dovevo dire, lo so, però non possiamo farne a meno. Senti Maurizio, allora come leggerai, sentirai ovviamente come tutti noi, questo discorso del MES con te l'avevamo affrontato e ci avevi illustrato in che cosa consisteva. Oggi però evidentemente è successo qualcosa o sta succedendo qualcosa, forse ancora non è definitivo, perché l'Eurogruppo lo sta riformando questo MES e le cose che vengono aggiunte, per quello che è dato capire, perché i giornali poi come sai non sono mai didattici su questo, no? Fanno poca didattica e molti commenti, ma poi alla fine uno non riesce a capire ma perché stanno litigando in questo caso dentro la maggioranza, per esempio, contro questa riforma o meno. Ecco, che cosa c'è di aggiunto e le critiche forse non sono così infondate, sembrerebbe di capire, però chiediamo a te di illuminarci.
Ma guarda, innanzitutto c'è da premettere che tira un'aria negativa e di critica al governo che mi sembra cerchi solo pretesti per poterlo attaccare. Questo va detto, ci sono questioni domestiche che secondo me non sono secondarie. Naturalmente poi c'è il tema della riforma del MES, che non è esattamente cominciata oggi, perché questa riforma si sta negoziando a livello europeo da quasi 2 anni. Il testo in discussione è stato approvato prima a dicembre del 2018, poi rivisto e riapprovato a giugno del 2019. Ricordo che a giugno del 2019 alcuni di quelli che lo contestano facevano parte del governo italiano che sedeva al tavolo dei negoziati. Cosa cambia con la riforma del MES? Si tratta di 4 questioni, devo dire tutte abbastanza tecniche, quindi diciamo non proprio il massimo per una trasmissione radiofonica.
Lo so.
Quindi...
ma tu sei bravo e le renderai umane.
Vediamo un po'. Sono 4 pilastri, diciamo, quelli delineati dalla riunione dell'Eurogruppo del giugno del 2019. Ma lo scopo fondamentale è di trasformare il MES in qualcosa di più simile a una sorta di fondo monetario europeo. Quindi hanno più o meno in mente la struttura del Fondo Monetario Internazionale, però con alcune differenze. E l'altra cosa che aggiungerei prima di passare all'esame di questi 4 cambiamenti, in che clima finanziario siamo? Cioè, al di là del clima politico domestico, il clima finanziario è quello della pandemia non ancora finita, non ancora risolta. E dunque, tra le cose che stanno succedendo e che potrebbero succedere sul piano economico e che a causa di questa crisi economica aumenteranno crediti inesigibili,
certo,
da parte delle banche, e dunque aumenta la probabilità di fallimenti bancari.
Certo.
La stima che viene fatta negli ambienti dell'Eurogruppo è di qualcosa come 1.500 miliardi di euro, quindi non è proprio uno scherzo. In più, giusto per dire l'ultima cosa, a marzo prima e poi a luglio la BCE ha raccomandato alle banche soggette alla sua vigilanza diretta di non pagare dividendi agli azionisti per tutto quest'anno e di mettere da parte queste somme, siamo più o meno 30 miliardi di euro. Ma naturalmente azionisti e manager non è che siano molto contenti e fanno pressioni per distribuire e pagarsi i dividendi. I 4 cambiamenti riguardano queste questioni. Una è il cosiddetto backstop, cioè una rete di protezione per il fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie. La seconda questione riguarda la revisione delle linee di credito precauzionali, una delle quali riguarda i paesi, diciamo, solidi e l'altra riguarda paesi non completamente solidi, tra cui l'Italia. Il terzo cambiamento riguarda un nuovo meccanismo per le clausole di azione collettiva. Ne abbiamo, credo, parlato a proposito di che cosa succede quando sei costretto a rinegoziare il debito pubblico.
Sì, sì, sì.
E poi un nuovo ruolo del MES nel monitorare proprio la sostenibilità del debito. Siccome sono quattro mattoni, uno peggio dell'altro, dimmi tu di quale preferisci parlare.
Guarda, io provo a semplificare, no? E tu ovviamente poi intervieni autorevolmente. Allora, sul backstop, qui la traduzione, la vulgata che arriva sui giornali, e per cui si è mosso pure Berlusconi, per capirci, più o meno strumentalmente, è che questo è un ombrello per le banche. E quindi, siccome dietro c'è un commissario, una commissaria anzi mi sembra tedesco, allora dice: qui stiamo facendo un favore alle banche tedesche, parlando del backstop. Ecco, ti ho detto qual è la vulgata. Che...
Sì, la prima cosa è vera, chiaramente, è dichiaratamente un ombrello di sostegno alle banche. Il fatto che però questo riguardi particolarmente le banche tedesche, ovviamente è tutto da così, cioè è relativo, perché dipende da quali banche in quali paesi stanno messe peggio. Ora, che le banche tedesche abbiano più bisogno delle banche, per esempio, italiane, di una protezione, cioè che le banche tedesche sono più a rischio e dunque che l'economia tedesca sarebbe più a rischio di quella italiana, insomma è abbastanza dubbio.
No, sì, infatti si sollevano dei dubbi, o perlomeno è sicuramente tutto da dimostrare e gli indizi sembrerebbero dire il contrario. Quindi c'è del vero, ma c'è anche una strumentalizzazione su questo, insomma, mi sembra di capire.
Sì, guarda, al momento ci sono due parametri che hanno stabilito per guardare un po' come stanno andando le banche. La situazione rispetto ai cosiddetti non performing loans, quindi le esposizioni deteriorate, e poi la capacità di assorbimento delle perdite. Ora, per quanto riguarda l'Italia, ci sono stati miglioramenti significativi per i cosiddetti crediti inesigibili. Stanno sotto alla soglia del 5%, ma dovrebbe essere, se si considera il lordo, 5,2-5,3. Anche per quanto riguarda l'altro parametro, sembrerebbe, la capacità di assorbimento delle perdite, che il settore bancario italiano non stia messo particolarmente male. C'è però un altro elemento, che è quello della composizione degli attivi, che hanno dentro elementi, diciamo, opachi o poco liquidi, e su questo, nella stessa audizione del Ministro dell'Economia di qualche giorno fa, si è detto: guardate, su questo in effetti le banche italiane potrebbero avere qualche problema. Quindi su questo, diciamo, che sicuramente anche lì, perché poi, diciamo, le polemiche di segno nazionalistico io le trovo in generale poco interessanti, cioè conviene alla Germania, conviene all'Italia, come dire, non è nello spirito nostro, mentre sicuramente è una cosa che conviene a tutte le banche, questo è evidente.
Certo, diciamo, chiamiamola pure che è chiasso di cortile, insomma, questo qui che si fa intorno a quelle cose. Invece sul secondo aspetto, cioè la revisione delle linee di credito, forse qui è un po' più serio, perché per quello che capisco io, ed è dato da capire, si andrebbero a definire o ridefinire criteri che sovrintendono alle erogazioni di crediti ai diversi stati, e quindi dello stesso MES, cioè degli stessi fondi che stanno dentro il MES, è così?
Dunque, non ci sono, diciamo, novità da questo punto di vista, perché, ripeto, è la bozza su cui si discute da due anni e su cui hanno votato a giugno 19 compresi i membri del governo Conte 1, Conte precedente. Quindi non è che ci siano novità. è che da un certo punto di vista non è così folle pensare che se devi dare linee di credito a paesi che stanno tra virgolette bene dal punto di vista fiscale e paesi che hanno invece più problemi, hai delle condizioni diverse. Quindi l'Italia non sarebbe rientrata prima nelle linee di credito cosiddette PCCL, quelle
più favorevoli, sì, certo,
più solidi, e rimaniamo a avere a che fare se il Parlamento, se il governo decidesse, perché è chiaro che votare a favore della riforma non implica che il governo e il Parlamento accetteranno di chiedere questi fondi, però diciamo l'Italia rientrerebbe nelle linee ECCL e i criteri che sono da rispettare, leggo alla lettera la riforma, as a rule, cioè di norma, il che significa che ci potrebbero essere anche interpretazioni un po' più estensive, e la valutazione viene effettuata, poi qui sai quando fanno le riunioni a livello europeo pesano proprio le paroline, gli aggettivi, sulla base dei criteri indicati. Diciamo, è evidente, ci sono le condizionalità. Se il punto è ci sono o non ci sono condizionalità, certo che ci sono, ma non è che siano proprio delle novità, se non alcuni aspetti proprio tecnici. Quindi anche qui l'Italia rientra nei paesi che, se volessero accedere ai fondi del MES, che ricordiamo hanno due poi caratteristiche fondamentali. La prima è che si finanziano a tassi bassissimi, irrisori, e addirittura in alcuni casi a tassi negativi, quindi se l'Italia dovesse o volesse decidere di ricorrere a questi fondi avrebbe un risparmio rispetto ai tassi di mercato. C'è da dire che questo risparmio è sempre più limitato perché per conto suo il tasso di interesse sui titoli, cioè sulle aste che normalmente fa il tesoro, sono già diventati abbastanza bassi, quindi anche lì da una parte c'è ancora un risparmio e quindi si potrebbe dire perché no, però d'altra parte questo risparmio è sempre meno. Ma chiaramente il meccanismo è di tipo politico, cioè questa è la novità: costituire una sorta di fondo monetario europeo significa, nello spirito di aumentare diciamo la mutualizzazione del debito, si va più vicino a qualcosa che stava a cuore agli europeisti tempo fa.
Certo.
Poi ci sono la terza e la quarta questione.
Ecco, sulla terza e la quarta, diciamo brevemente, poi magari facciamo altre considerazioni. Sulla terza qualcuno vede sospettosamente, probabilmente a torto, magari applica a modo suo la vecchia regola di Andreotti, a pensar male non si fa peccato, eccetera, eccetera, che vede qualcosa di analogo a quello che mise in pratica la Troica con la Grecia, cioè i meccanismi di azione collettiva che diventano una sorta di potenziale punitivo a disposizione di in quel momento dei soliti paesi del nord, in qualche modo, se vogliamo proprio identificarli. È così, non è così? Anche questi c'erano, dirai tu, nella riforma.
No, quindi ti riferisci alle clausole di azione collettiva.
Esatto, sì, alle clausole di azione collettiva, sì.
Guarda, su questo onestamente la questione invece francamente mi sembra molto molto differente, ecco. E di nuovo è una questione tecnica, quindi non è proprio divertente, però sostanzialmente si tratta di questo: se i prestiti non sono sufficienti, se le cose per un paese vanno male, cioè detto in italiano, se uno Stato fallisce, e allora comincia tutto un meccanismo per il quale devi rinegoziare il debito. Come funziona questo meccanismo finora? Che quando uno Stato, è successo all'Argentina, è successo all'Ecuador, uno Stato X va in default, è chiaro che i creditori non potranno mai pensare di ottenere esattamente tutte le somme che avrebbero dovuto avere. Normalmente lo Stato in questione dice: sentite cari creditori, vi accontentate del, dico, dei numeri a casaccio,
sì, certo,
il 40%, il 60%, il 70%, con le clausole attuali, cioè quelle non cambiate dal MES, che cosa succede? Che i creditori possono abbastanza facilmente dire di no e bloccare la ristrutturazione del debito, perché bisogna votare con le clausole cosiddette dual lib, cioè bisogna votare separatamente a seconda dei tipi di titoli che hai. Allora, se c'hai i titoli a 5 anni, se c'hai i titoli a 10, devi fare maggioranze diverse e dunque c'è più potere per i creditori e, per quanto mi riguarda, significa più potere per le banche, cioè per i creditori privati.
Sì, mentre che in genere sono la maggioranza, che rappresentano la maggioranza, no? In genere.
Sì, no, in realtà è sufficiente che tu sei una minoranza forte e hai la possibilità di bloccare il negoziato. Non c'è bisogno che sei maggioranza, è il cosiddetto problema holdout, cioè se riesci, basta che in un singolo gruppo di titoli tu blocchi la negoziazione, la perdi su quelli a 5 anni, la perdi a 10 anni, cioè gli altri accettano, no. Ma tu sei un creditore che dice no, non lo voglio il 40%, quindi normalmente sei una banca, e lo blocchi, si blocca tutto. Con le clausole single limb hai meno potere di bloccare. Allora a me, naturalmente qui si parla di argomenti sui quali è assolutamente lecito e giustissimo avere proprio mille punti di vista diversi, mille si fica due, no. A me sembra che questo rafforzi i debitori e non i creditori. A me personalmente sembra così. Posso sbagliare, però il sospetto mi è venuto ancora più forte quando ho visto chi per primo si è opposto a questa riforma. Il presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, e addirittura poi tornò indietro, ma io ricordo bene la sua intervista, il governatore della Banca d'Italia. Quindi io sono un po' stupito di questo tipo di opposizione su questo punto, perché ad essersi opposti finora sono i creditori, le banche. Quindi mi sembra onestamente il contrario di quello che si dice, ammesso che, ed è giusto, no, che fra un debitore pubblico e un creditore privato noi si stia di più, mettiamola così, no? Dal punto di vista del debitore pubblico, e allora secondo me questo meccanismo dovrebbe garantire di più il debitore pubblico. Se invece tu pensi che devi fare gli interessi dei creditori, allora è giusto dire no, in questo modo lo Stato, che è fallito, può praticamente imporre quello che vuole, anche di pagare pochissimo, perché è più difficile per i creditori opporsi. Quindi questo punto dei quattro a me sembra che dovrebbe andare a vantaggio del debitore, ma ripeto, è possibile che sia l'opposto.
Certo. Senti, l'ultimo aspetto invece, il ruolo del MES, ma qui non è un po' un punto che però rimanda magari a un interrogativo generale che molti si fanno, ma questi capitoli della riforma, questi quattro capitoli che tu hai individuato come quelli più, i pilastri, diciamo, di questa riforma, non stanno proprio di per sé a significare una modifica del MES in quanto tale, perché questo è quello che viene quasi fatto percepire attraverso gli articoli di stampa, mentre invece quello che ci stai dicendo tu è che tutti questi quattro pilastri già stavano dentro il MES in qualche modo e dentro quella che oggi viene definita
nella proposta di riforma.
Esatto, nella proposta di riforma, sì, sì.
Sì, quest'ultimo pilastro, diciamo, è quello un po' più delicato. Ecco, su questo in effetti c'è ancora, secondo me, da poter discutere, anche se nel momento in cui si decide che bisogna votare poi diventa difficile, insomma, perché devi votare tutto il pacchetto,
sì, è quello,
scorporare le cose. Il MES a questo punto, se ma credo che passerà con questa riforma, potrà seguire e potrà valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri compresa la sostenibilità del debito pubblico. Sì, viene scritto che questa attività dovrà svolgersi solo per fini interni, in collaborazione con la Commissione, con la BCE. L'ultima parola, io su questo credo a quello che viene detto, l'ultima parola resta alla politica, cioè resta alla Commissione naturalmente, cioè la ripartizione dei ruoli tra Commissione e MES è già stata concordata e accettata dalle due istituzioni, però indubbiamente qualcosa in più ce l'ha. Non è riuscita a passare, e questo io francamente anche questo governo credo potrebbe vantarsene ancora di più, non sono stati assegnati al MES compiti di sorveglianza fiscale, non c'è stato uno stravolgimento. Quindi è chiaro che dal punto di vista di una istituzione che deve prestare dei quattrini, io non mi sorprendo che voglia avere delle garanzie nel decidere quali siano le condizioni dei soggetti che ti chiedono il prestito. È la norma, diciamo, in tutti i casi. E continuo a pensare che alla fine sia la Commissione europea che decida, però c'è un ruolo più forte attribuito al direttore generale del MES. E questo c'è, insomma. L'ultima parola spetta ai ministri delle finanze rispetto alle decisioni più rilevanti, questo c'è. Quindi è un pacchetto che va valutato così, come pacchetto, e allora è chiaro che le questioni sono politiche, non solo quelle interne, ma anche, se ricordi, l'ultima volta che ci siamo sentiti parlavamo del recovery fund.
Esatto.
E io dissi,
ti stavo per fare proprio questa domanda.
Vai.
No, cioè le relazioni tra tutto questo pacchetto in discussione che suscita, almeno in Italia, queste cose, e poi la messa in moto e l'attuazione del recovery fund, se i legami sono di nuovo politici, vedi Polonia, Ungheria e compagnia bella, però c'è forse qualcos'altro, insomma, da considerare.
Sì, io appunto, se ti ricordi, io dissi attenzione a dare per sicuro che questi fondi,
esatto,
sono, perché in realtà Ungheria e Polonia potrebbero opporsi. Quindi in questo momento io credo che, da quello che ho visto, non è che ci abbia dedicato onestamente molto tempo, ma mi sembra che il dibattito su questa riforma del MES ci sia praticamente solo in Italia, perché nel resto dell'Europa il discorso è come fare a non perdere il risultato obiettivamente positivo, riconosciuto da tutti, anche dagli antieuropeisti,
sì,
in parte, che si è avuto con recovery fund, come evitare che Ungheria e Polonia blocchino questo processo. E ci sono molte proposte in giro, se fare la cooperazione rafforzata, se farlo imponendo loro un certo risultato, mentre di questo si parla, cioè di come fare avanti il progetto, di andare a fare avanti il progetto di integrazione europea in chiave antinazionalistica, questa questione del MES non è fondamentale, anche perché, ripeto, uno, decidendo la riforma, non è detto che abbia deciso, perché quello poi è il problema politico, mi sembra, del governo italiano, è che non sono d'accordo all'interno se fare riferimento al MES. In più c'è da dire che la nuova linea, cioè quella cosiddetta del MES sanitario, non ha condizionalità, non ha nemmeno quelle che abbiamo detto prima, è una linea diversa. Quindi ho l'impressione che ci sia molto di domestico in
certamente. Sì, questo
anche perché il problema dell'Italia oggi dovrebbe essere come spendere intanto i fondi che già hai, anche questo l'abbiamo detto, e come pensi di spendere i prossimi, piuttosto che litigare su a chi chiedere il prestito nuovo o se chiederlo. Quindi. Però abbiamo detto un po' quali sono i punti.
Sì, certamente. Senti, invece un'altra considerazione, magari come, non dico finale, perché non, la parola fine non è da utilizzare assolutamente in nessuna di queste circostanze, ma a lungo termine è ipotizzabile, perché oggi qualcuno comincia un po' a lamentarsi, dice ma siamo al 160% del debito e qui tutti ridono, ballano, arrivano i soldi, tutti contenti, ci siamo, cioè quelli che fanno i rigoristi, quelli seri, preoccupati, no? Che dicono di essere seri e preoccupati. Però, a parte loro, effetti a lungo termine di questa, non tanto per l'Italia, ma direi a questo punto per il sistema mondiale, sicuramente europeo, questa barca di soldi che arriverà, gli effetti a lungo termine saranno positivi, negativi? Lo so che qui sono i, ancora una volta è la politica che poi farà la differenza, quindi le scelte che si faranno, in quale direzione e così via, ma proprio da un punto di vista degli attori principali del sistema finanziario internazionale, c'è da aspettarsi qualche terremoto, qualche sommovimento, perché vedono sul mercato arrivare troppi soldi da questo punto di vista qua, e quindi ne va del loro ruolo, diciamo?
Ma a me sembra che i mercati finanziari brindino tutte le volte che gli stati decidono di spendere. Novembre 2020 è stato il mese migliore, non so se di tutta la storia delle borse o se solo di alcune. Quindi in questo momento tutte le, perché poi si parla dei mercati finanziari, ma gli attori sono banche, fondi di investimento, fondi monetari.
Questi soggetti qui, certo.
Questi soggetti qui hanno uno scenario di fronte che ancora una volta prescinde dalla pandemia, cioè i tassi di interesse mondiali sono in diminuzione, virgola, perché sono in diminuzione i tassi di profitto, virgola, da qualcosa come 35 anni, cioè dalla metà degli anni 80 sistematicamente i tassi di interesse diminuiscono.
Sì.
Erano arrivati a zero, adesso ci sono molte obbligazioni che pagano, tra virgolette, pagano tassi di interessi negativi, rendimenti negativi. Quindi in uno scenario del genere veramente sembra un'economia costretta da un certo punto di vista a continuare a indebitarsi, perché l'alternativa semplicemente non c'è. Cioè, se in questo momento con lo sconquasso che ha provocato la pandemia, lo sconquasso ovviamente soprattutto ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, e ancora di più prima alle vittime, alle persone che hanno perso e stanno perdendo la vita, ma parlando solo di economia, è chiaro che non puoi fare altro che continuare a fare programmi di spesa, di spesa, di spesa, cioè ad aumentare il debito. E a questo punto, e chiudiamo il cerchio in un certo senso, anche se io chiudo sempre tra virgolette, ecco perché bisogna, il capitalismo ha la necessità di predisporre un ombrello anche per il mondo finanziario, perché in questo momento non ce la fanno alcuni, perché poi c'è da dire, questa è la differenza secondo me fra il Fondo Monetario Europeo, no, che dovrebbe prefigurare il MES, e il meccanismo che hanno in mente invece di copiare, che è quello nordamericano. Cioè, mentre l'autorità che regola il sistema bancario negli Stati Uniti d'America riguarda tutte le banche, qui tutto quello che dice la BCE per quanto riguarda la vigilanza diretta, tipo il meccanismo del fondo di risoluzione unica, riguarda solo 112-115 banche, quelle sistemiche, il che significa che tutte le altre, queste 112 banche rappresentano più dell'80%, quindi settore fortemente centralizzato, sì, concentrato, però per le altre è possibile che ci siano fallimenti, quindi lo scenario è questo, che non si riesce più a governare questo sistema se non facendo ricorso a debiti su debiti su debiti. Non credo che sia una cosa eccezionalmente buona per un paese come l'Italia, che è già fortemente indebitato, però è un po' mal comune mezzo gaudio, cioè mentre prima era un'eccezione, adesso, anche se i livelli sono diversi, però l'andamento è tale che tutti i paesi, chi più chi meno, devono fare riferimento ai debiti per fronteggiare la crisi sanitaria.
Ecco, senti, ma si potrebbe dire, perché mentre parlavi mi veniva in mente, se che l'economia del debito in questa circostanza ha cambiato, non voglio dire disegno, ma in qualche modo ha cambiato atteggiamento, è diventata quasi da prima che sembrava una strategia del capitale finanziario verso i singoli, le varie popolazioni, quindi i produttori di ogni tipo, e diventa quasi un strumento di protezione di se stesso di fronte a una crisi peggiore.
Sì, io sono d'accordo con te, anche se è una protezione che con tutti i limiti, perché è una protezione.
Insomma, è un bel salto, se è così, è un bel salto.
Certo. Beh, è un bel salto, sì, anche perché quando si diceva, guardate, che il problema della crisi finanziaria 2008-2009 era l'eccesso di leva, l'eccesso di indebitamento, quindi l'austerità,
sì,
ma alla faccia dell'austerità, cioè siamo arrivati nel 2020 con il rapporto globale, cioè debiti privati più debiti pubblici rispetto al PIL, che continua a crescere, quindi di nuovo per noi è un'indicazione che, per quanto la valorizzazione, per quanto l'accumulazione cresca, le contraddizioni che mette in campo
sono
più forti di quelle che risolve. Cioè c'è sempre più capitale con profittabilità reale sempre più bassa. E allora per far fronte a questo devi mettere in mezzo gli strumenti finanziari, ma che a loro volta non è che risolvono i problemi, li rimandano,
sì,
e ti restituiscono, questo poi è il debito, e ti restituiscono amplificati. Molti credo che sappiano che gran parte di questi debiti, ecco, non saranno onorati, perciò ci si occupa un po' più di prima di che cosa succede se falliscono le banche, che cosa succede se falliscono gli stati, perché comunque un'eventualità del genere va, come dire, pianificata e gestita per non fare in modo che sia un meccanismo incontrollabile. Però anche qui, insomma, sono cose che dici, però poi se davvero un paese grosso o una banca grossa dovesse andare di nuovo in difficoltà in Europa, sarebbe difficile, insomma, mantenere il quadro dell'Unione Europea così com'è. Probabilmente c'è qualcuno che fa il tifo per questo, e non mi sembra strano che lo possano fare soggetti, che ne so, asiatici, americani, eccetera. Faccio sempre più fatica a capire le opposizioni di tipo nazionalistico, cioè mentre a tutto quello che abbiamo detto, critiche di classe, critiche democratiche, critiche di buonsenso sono ovvie, quelle che non capisco sono le critiche nazionalistiche, come in tutto questo si possa pensare che il problema è che se l'Italia invece sta da sola fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea le cose possano andare meglio. Questo mi sembra, insomma, una cosa sempre più difficile da comprendere.
Sì, hai ragione. Comunque, insomma, questo quadro almeno se l'hai delineato da un punto di vista proprio di questi elementi macrosistemici, in un modo comprensibile, nonostante tutte le cose tecniche che giustamente tu dici non sono divertenti. E direi che in questa situazione quello che manca forse è un'iniziativa di classe, perché ti ci potresti infilare bene in queste contraddizioni odierne, insomma, no? Che si sono ulteriormente.
Sì, no, non so se manchi oppure se è ancora sporadica, se è ancora collegata. Forse qualcosa c'è, però obiettivamente è veramente un periodo complicato da tutti i punti di vista, quindi già chi riesce a fare qualcosa di settoriale, di limitato, chi oggi pensa a fare iniziative per proteggere la salute, per criticare questa insana voglia di far finta che non stia succedendo niente, perché poi queste settimane con 1000 morti al giorno, gli sci o cose del genere, ecco, già riuscire, e ci sono compagni, collettivi, situazioni che lo stanno facendo, mi accontento in questo momento.
Bene, d'accordo Maurizio, grazie, non so se vuoi aggiungere altro, se
no. Grazie a voi e buona giornata.
Anche a te, ci sentiremo senz'altro. Ciao
Maurizio, ciao.
Ciao Antonello, ciao.
Allora, mattinatona, come diceva qualcuno, nel senso dello spazio, ovviamente, poi